Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Faustini, direttore del quotidiano Alto Adige. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.
Buongiorno, buon sabato. Vi ricordo fra l'altro che i vostri SMS verranno pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Cominciamo subito con la lettura per dirvi che oggi si parla di TAV sui giornali italiani, si parla anche di Sud, perché come sapete ieri Matteo Renzi ha presentato al suo partito, il PD, il piano per il Mezzogiorno. Non vi parlerò, spero, troppo di Mafia Capitale, perché mi pare che ormai ci sia Buzzi che usa i giornali attraverso una serie di dichiarazioni che ha rilasciato nei giorni scorsi, dichiarazioni che gli stessi giudici considerano inattendibili. Parlo dei verbali dei suoi interrogatori. Si parla anche del Mediterraneo, che è sempre più un cimitero d'acqua. Si torna sulle questioni della RAI, si parla anche di un caso molto triste, di un TSO finito molto male. Parlo della morte del giovane Andrea Soldi, di cui poi parleremo guardando in particolare La Stampa. C'è anche un ricordo su Repubblica di Utøya, l'isolotto norvegese funestato dalla tragedia di qualche anno fa, dove sono tornati i giovani socialdemocratici a ritrovarsi dopo appunto quella tragedia di poco tempo fa. Si parla ovviamente anche della 1 paralizzata, un pezzo d'Italia che andava in vacanza, che è rimasto a lungo bloccato in autostrada. Molto spazio anche a Trump, che sfida i repubblicani per la corsa alla Casa Bianca. E in particolare La Stampa, anche per ovvie ragioni geografiche, a dare molto spazio alla vicenda TAV. Il titolo è TAV, spariscono 80 milioni di euro di compensazioni, stanziati 32 milioni dei 112 previsti, la rabbia dei sindaci e degli abitanti. Ma Delrio, il ministro, assicura, rispetteremo tutti gli impegni. Sui barconi ci hanno marchiato col coltello, invece il titolo che accompagna la grossa fotografia che c'è sulla stampa, nella grossa fotografia si vedono dei puntini che non sono dei gabbiani, ahimè sono degli uomini in mare. Su Repubblica, riforme, migliaia di emendamenti per fermare Renzi, Senato elettivo, offensiva di opposizioni ribelli, il Premier riapre a Berlusconi, Rai, valzer di direttori. Anche su Repubblica molto spazio, con un commento di Adriano Sofri che poi in parte leggeremo, sui torturati e marchiati degli scafisti e il Papa che dice contro i migranti c'è una guerra, centinaia in mare per ore in attesa dei soccorsi. Il titolo principale del Corriere della Sera è Fronte per tornare al Senato elettivo, ma Renzi fa muro, dai ribelli PD a Forza Italia abbiamo la maggioranza. Sul Messaggero il titolo principale è Riforme, avanza il fronte del no, si rafforza l'asse anti-Renzi, caos sul Senato elettivo, la sinistra del PD con Forza Italia, Movimento 5 Stelle e SEL. Palazzo Chigi dice la maggioranza non mancherà, i renziani, se il governo va sotto, subito al voto. Il titolo d'apertura del giornale è Il PD taglia i tagli e regala 47 milioni alla casta, gli stipendi della Camera, salta il tetto al salario dei dipendenti di Montecitorio, la folle motivazione, se no non lavorano. È un tema di cui ci siamo occupati a prima pagina anche nei giorni scorsi. Sud, zero chiacchiere, è invece il titolo muriniano che fa l'Unità di oggi. Renzi, basta con la retorica, tutti al lavoro e una task force a Palazzo Chigi. I governatori dicono non ripeteremo gli errori del passato, investiremo i fondi dell'Unione Europea e anche quelli nazionali. Sul PD c'è tutto l'intervento di Matteo Renzi, il piagnisteo da rottamare, si intitola, e c'è un articolo di Erasmo D'Angelis, il direttore dell'Unità, che a proposito di questa immagine drammatica dei migranti in mare che attendono i soccorsi, dice Salvini, guarda questa foto. Sull'Unità, molto spazio in prima pagina, ma anche su molti altri quotidiani se ne parla, sto parlando dell'addio a Renato Zangheri, il sindaco intellettuale che guidò Bologna negli anni delle stragi. Poi ne parleremo. Respingerli è la domanda che si fa avvenire nel titolo principale. Il Papa, un atto di guerra, ricacciare i migranti. L'IS in Siria rapisce i civili e rastrella i cristiani. Il direttore Marco Tarquinio dice il cinismo che uccide. Libero fa questo titolo, il governo si fa le canne, i parlamentari del partito del Premier e i grillini presentano una legge per liberalizzare la cannabis e già si fanno i conti. tassa al 75%, incasso tra i 6 e gli 8,5 miliardi. Ma così, dice Libero, si innesca una gara a ribasso con i pusher per tacere dell'ipocrisia, scrive Francesco Borgonovo. Sul Manifesto il titolo principale è Crimine di guerra, riferito proprio ai migranti, e con la frase del Papa, respingere i migranti è un atto di guerra, equivale a uccidere. L'attacco del Papa sui respingimenti dei musulmani nel sud-est asiatico arriva dritto al cuore dell'Europa, contro i muri alzati nei confronti dei profughi. In Sicilia le agghiaccianti testimonianze dei sopravvissuti all'ultima strage. Il sud è un land tedesco, Renzi non ha una visione, è l'altro titolo importante sulla prima pagina del Manifesto, a parlare il presidente dello Svimez, dal cui rapporto, come ricorderete, è nato tutto il dibattito di questi giorni sul futuro del Mezzogiorno. Il sud dei nuovi schiavi è invece il titolo del Fatto Quotidiano. I migranti muoiono nelle favelas e in mare e il Papa dice respingerli è guerra. Noi, le braccia del gran ghetto tra caporali e una fine da bestie. Il reportage nelle campagne di Puglia tra pomodori e mafia sul Fatto Quotidiano. Il Giorno, riforme, Renzi assediato, 500.000 di emendamenti, 176 senatori schierati per l'elezione diretta. Il premier che dice alla sinistra PD, la maggioranza non mancherà mai. E sul Sole 24 Ore c'è un articolo in particolare di Alberto Quadrocurzio, che poi vedremo, sugli investimenti e sulla questione di qualità e non di quantità. Si parla di sviluppo possibile con un'attenzione particolare, come evidente, al tema del Sud. Parla del divorzio dell'estate invece Cerasa, il direttore del Foglio, e scrive che le accuse al traditore Renzi sono il tema del giorno, la spinta per le nuove nozze con Forza Italia. Podemos continuare così, si chiede, perché il matrimonio tra la signora minoranza del PD e il signor segretario del PD può non reggere alla prova della riforma costituzionale. Torniamo sulla Stampa. Vi dicevo, TAV, spariscono 80 milioni di euro di compensazione. Compensazioni ovviamente sono quelli che sono legati agli investimenti che lo Stato deve fare nelle zone che verranno attraversate dalla TAV. Il titolo è all'interno del pezzo di Roberto Giovannini. TAV, dalle compensazioni spariscono 80 milioni. Ne erano previsti 112, ma il CIPE ne ha stanziati soltanto 32. Il motivo è legato a una norma che fissa un tetto massimo. Ad agosto, diceva Maurizio Lupi, una task force farà il punto sulle compensazioni. Sono pronti 10 milioni, ne arriveranno altri. Mentre Graziano Del Rio, che è l'attuale ministro delle infrastrutture che ha sostituito Lupi, dice: confermo che una parte delle compensazioni per la Torino-Lione è stata sbloccata. C'era un inghippo che è superato. A proposito di inghippo, c'è molta accusa alla burocrazia dello Stato. Il governo però rassicura i valsusini, tutte le risorse saranno erogate. Il ministro dice: con le future approvazioni progettuali verranno attribuiti i fondi mancanti. Stefano Esposito, senatore del Partito Democratico e sostenitore della TAV, dice però: ma quale anticipo? Bisogna riscrivere la delibera. I burocrati vogliono sabotare la TAV. E la Stampa racconta, attraverso un articolo di Alessandro Mondo, la rabbia dei sindaci dialoganti. Una marcia, ci sentiamo traditi. Una marcia è quella che faranno per protestare, ma è una mancia quella che considerano arrivare dallo Stato. Sul fronte opposto i contrari sorridono. Era prevedibile che finisse così, dicono. È pazzesco che il nostro territorio, dice Silvano Olivier, che è il sindaco di Chiomonte, che il nostro territorio debba subire certe cose per guadagnare delle briciole. Sono più che perplesso, sono proprio incavolato. Direi che questa vicenda, dice invece Nilo Durbiano, che è il sindaco di Venaus, direi che questa vicenda può essere l'occasione giusta per discutere l'utilità dell'opera, per cui si riaprirebbe anche il dibattito. Vi dicevo di Renzi che rilancia sul sud, la Stampa attraverso Francesco Maesano racconta: basta piagnistei, siamo pagati per dare soluzioni. La direzione del PD rimanda a settembre però il piano operativo. Non intendo, dice il segretario, dire che non bisogna denunciare le cose che non vanno, ma che il nostro ruolo non è aggiungere noia a noia in un cliché prestabilito. Dire che l'Italia si è rimessa in moto grazie alle quantitative easing della BCE è da economisti che si sono laureati con i punti del Mulino Bianco, dice Matteo Renzi, che rivendica invece il lavoro fatto dal governo. C'è un'interessante intervista sulla Stampa di Giacomo Galeazzi a Derita, il sociologo fondatore del centro di ricerca Censis, che dice: 15 anni senza idee con la droga dei fondi europei. Il fondatore del Censis dice: ormai il localismo è perdente. A distruggere il Mezzogiorno sono stati 15 anni senza grandi progetti. Non c'è alcuna idea di cosa fare. La Cassa del Mezzogiorno fu una grande intuizione, così come gli investimenti in infrastrutture e siderurgia a Gioia Tauro e a Taranto. Positive o negative sugli esiti, sono state comunque realizzazioni epocali. Quando dagli anni 90 Andreatta chiuse la cassa, al CNEL ci inventammo i patti territoriali che poi naufragarono nella burocrazia romana. Adesso è un deserto totale. Colpa del piagnisteo, come ritiene il Premier, chiede Galeazzi a Derita, e Derita dice: c'è di più. La cultura meridionale fu innovativa, non lo è più da anni. Saraceno e Rossidori avevano una visione. Con Nicola Rossi abbiamo lavorato fino alla fine dei patti territoriali. Da 15 anni non c'è più stato un disegno di governo. Nessuno si è più chiesto cosa fare al sud di fronte alla droga dei piani europei. Da Bruxelles a Roma, quindi alle regioni e da lì ai comuni, seguendo vie clientelari e di tornaconto elettorale, idee piccole affidate a piccoli imprenditori per fare rotonde, marciapiedi, lungomari, soltanto opere di poco conto, pura decadenza, dice il Censis attraverso la bocca di Giuseppe Derita. Fino a 15 anni fa ero convinto che il Sud potesse risalire da solo, invece naufragato nella suddivisione dei fondi europei, nazionali e regionali, in centinaia di microinterventi. Ad esportare in Vietnam come gli imprenditori veneti non sarà l'aziendina che a Campobasso rifà il manto stradale. Quando ci si riduce ai progettini della ditta locale è la fine, l'abitudine al piccolo uccide l'economia. La Cassa per il Mezzogiorno, ribadisce, fu il cardine delle politiche del dopoguerra per il Sud, ma fu chiusa negli anni 90 da Beniamino Andreatta. Vi dicevo di Zangheri, che è stato lo storico sindaco di Bologna. Addio a Zangheri, il sindaco del 77, che disse: il PC non capì quei giovani, dai carri armati contro gli autonomi ai clash di Bologna e alle aperture ai gay. Se n'è andato che non ricordava quasi più nulla della sua stagione in battaglia, scrive Jacopo Iacoboni sulla Stampa. Ma se aveste avuto la fortuna di ascoltare Renato Zangheri in una delle ultime interviste concesse a 30 anni dal 77, avreste conosciuto la sbalorditiva sincerità con cui raccontava dell'annus horribilis e degli errori del PC di allora. Zangheri, che ieri è scomparso a 90 anni a Imola, dove era andato a vivere da tanto tempo perché in un certo senso considerava ormai morta la sua Bologna, da sindaco del capoluogo emiliano si trovò a fronteggiare nel marzo del 77 forse la più grande insurrezione della storia d'Italia, dove ormai si mischiavano l'autonomia e le pistole, la Bologna creativa di Radio Alice che fu e quella di lì a pochi mesi del convegno sulla repressione, dove si palesava senza timore gente con la P38 nello spolverino. Ragazzi che gli gridavano di tutto, non c'erano solo gli indiani di Zangheri, Zangherà, Zangheremo la città o di Sfottolievi come mente sapendo di mentine, c'erano ancora ceffi con le spranghe che gli avrebbero fatto di tutto se l'avessero beccato e che misero a ferro e fuoco la città inferociti per l'assassinio dello studente Francesco Lorusso. Si trovavano di fronte questo storico, un intellettuale, la figura elegante, un decoro che a guardarlo oggi pare un'altra era rispetto ai politici che vediamo sfilarci davanti. Ma Zangheri rispose durissimo, come forse anche più del PC di Berlinguer e come il cugino di Berlinguer, allora ministro, Francesco Cossiga, chiedeva. I carri armati comparvero nelle strade di Bologna, eppure 30 anni dopo riuscì ad ammettere, intervistato proprio dalla Stampa, che erano anni in cui la ragione sarà eclissata e anche noi del PC, diceva Zangheri, di sbagli ne facemmo, anche se non tutti quelli che ci vengono imputati. Di quei giovani non è che avessimo capito un granché. Era l'Italia della doppia società descritta da Sorrosa, la prima spaccatura verticale, non orizzontale, della sinistra, i padri e i figli. E a Zangheri toccò recitare la figura dell'uomo d'ordine. Forse ne soffrì. L'Unità aveva costruito contro quei giovani una campagna martellante. Un libretto, Il complotto di Bologna, attribuiva la rivolta giovanile al complotto di forze oscure ed eterodirette, il che non faceva che soffiare sul fuoco della rabbia. Si sparse la voce che della teoria del complotto Zangheri fosse l'autore, che avesse detto al questore dopo la morte di Lorusso: capisco che in una guerra bisogna difendersi. No, spiegò 30 anni dopo l'ex sindaco, Quella frase al questore non l'ho mai pronunciata, è una delle tante leggende nate in quella tragica stagione. Anzi, Zangheri ricordava che la sua prima reazione fu criticare le forze dell'ordine dopo la morte dello studente di lotta continua. Vi dicevo della stampa perché oggi appunto c'è questa analisi della triste morte del ragazzo colpito, tra virgolette, dal TSO. Torino, morto per un TSO, il comando scarica i vigili. Già trasferiti in tre, il sindaco Fassino va a trovare la famiglia della vittima. Se verranno rilevate delle responsabilità personali, dice il sindaco Fassino, dovranno essere perseguite con rigore e severità. Vi ricordo la vicenda. Trasferito ad altro incarico per tutelarli in attesa che venga chiarito cos'è accaduto. 48 ore dopo il TSO, il trattamento sanitario obbligatorio, finito in tragedia, il comandante della Polizia Municipale ha trasferito d'ufficio tre dei quattro vigili che mercoledì pomeriggio erano intervenuti in appoggio ad un'ambulanza che doveva ricoverare in un reparto psichiatrico Andrea Soldi, un omone di 150 kg da anni sotto cura. Ed è un terremoto all'interno del corpo, non soltanto per il provvedimento, ma per la presa di posizione del sindaco. Il sindaco fa sapere queste cose dopo aver parlato con i familiari di Andrea per porgere loro le condoglianze. Vedremo su altri giornali che c'è anche un'intervista alla sorella di Andrea che racconta il dramma di questo ragazzo che è stato scoperto come schizofrenico a 19 anni quando faceva il servizio di leva. Una vicenda anche di solitudine perché la famiglia si è sentita in tutti questi anni abbandonata dallo Stato. Vi dicevo ancora del Papa e dei barconi che sono arrivati nel Mediterraneo, di questo grande dramma che fa dire appunto al Papa che respingere i migranti è un atto di guerra. Vi avevo anticipato che vi avrei letto un po' del pezzo di Adriano Sofri, eccolo. La prima fotografia è presa da più lontano, il mare blu appena increspato e tanti puntini neri o colorati sparpagliati, forse uccelli marini, forse esseri umani? Se ne può dubitare una volta che si sia saputo che cosa c'è sotto la fotografia. E prosegue Adriano Sofri. Sotto, invisibili, tanti altri puntini ammassati e andati a fondo, forse 200, senza vedere un'ultima luce. Dicono alcuni sopravvissuti che gli scafisti li hanno costretti per impedire ai dannati della stifa di arrampicarsi fino alla luce, a sedersi sulla botola chiusa. In una foto successiva, più ravvicinata, c'è uno che sembra un ragazzino, un salvagente batte forte i piedi dallo spruzzo. Più indietro c'è un altro che sembra un bambino e un adulto che lo sorregge e altri alla rinfusa. Stavano su un peschereccio di ferraglia, hanno ondeggiato verso il lato dal quale arrivavano i canotti di soccorso e l'hanno capovolto. È colato a picco in un momento. È il momento peggiore, quello in cui la salvezza, scrive Adriano Sofri, arriva a portata di mano. Sono annegati in 26, tre bambini, oltre alle centinaia della stiva. Poi ci sono le fotografie di cinque scafisti arrestati, algerini e libici, tra i 21 e i 26 anni. La polizia li ha lasciati fotografare con pieno agio e ha fatto bene. Ma non si legge sulle loro facce la ferocia che i passeggeri hanno raccontato. Con le stesse facce avrebbero potuto annegare anche loro, cercare un'altra vita. Uno a torso nudo, uno barba nera e lunga, gambe nude e maglietta verde. Uno alla canotta celeste, uno alla t-shirt bianca con un marchio italiano famoso. L'ultimo è i capelli rasta e la maglietta con un manifesto. Che siano disgustosi è fin troppo facile. Sono scafisti, cioè l'unica risorsa per chi ha attraversato i deserti e deve ancora attraversare il mare. E poi avrà tante altre traversate ancora da compiere a rischio della vita, fino alla più surreale, sotto il mare della Manica. Che siano anche aguzzini e un eccesso di zelo e anche un incerto del mestiere, dato che bisogna tenere in equilibrio una mandria umana che, sbandando, può rovesciare la carretta. C'è poi la questione degli esseri umani, della vita dichiarata sacra. Le autorità costituite europee e internazionali hanno, anche quando hanno un nome, un cognome, eppure loro una faccia, magari una barba, una camicia, una cravatta, tengono una distanza accuratamente misurata dall'acqua in cui si annega. La distanza e tutti i suoi gradi intermedi impediscono che ci sia qualcuno cui incombe il doveroso compito di fissare il numero di migranti da far annegare nel canale di Sicilia all'anno o al mese. Non troppo pochi, per tentare almeno una discussione fra le centinaia di migliaia che premiano sulle coste meridionali del Mediterraneo, e non troppi, perché non ne esca sfregiata la figurina di un'Europa civile. Torno sulla prima pagina di Repubblica per tornare a parlare delle riforme, delle migliaia di emendamenti per fermare Renzi. In particolare vi leggo l'articolo di Sebastiano Messina, voce e volto a voi noto perché conduce prima pagina. Un sabotaggio fatto di carta, dice. Non è fatta di acqua e fango la palude dove i Vietcong di Palazzo Madama aspettano Renzi. È una palude asciutta, una palude di carta. 500.000 di emendamenti sganciati sulla rotta della riforma del Senato. E prosegue Messina. 500.000 appunto di emendamenti. E questo 500.000 di correzioni formali per sostituire un avverbio, una cifra o un punto e virgola. 500.000 di modifiche, 513.450 per esattezza. E per rendersi conto di quanto sia ampia e profonda questa palude di carta, basta ricordare che l'anno scorso furono 7.000 gli emendamenti, appena la metà di quelli che oggi superano la soglia del 500.000, a inchiodare per settimane l'aula di questa riforma. Per farne passare in realtà una sola, il Senato è eletto dal popolo. Il feroce ostruzionismo che Barack Obama dovette superare nel 2010 per far passare la sua contestatissima riforma sanitaria, 564 emendamenti, paragonato alla palude che attende Renzi sembra una pozzanghera estiva, ma anche per l'Italia è un inedito. 70 anni fa, quando l'Assemblea Costituente approvò i 140 articoli della Costituzione, i deputati misero nero su bianco tutte le modifiche che avevano in mente, si fermarono a quota 1663 ed ebbero il dubbio di aver esagerato. Adesso il leghista Roberto Calderoli ne ha depositati da solo 510.293 e vuol presentarne altri 6.500.000, dice Sebastiano Messina su Repubblica di oggi, e non si accontenta di affossare la riforma e la legislatura, ma minaccia di far crollare letteralmente il palazzo. Per regolamento ogni emendamento deve essere stampato e distribuito a ciascun senatore. Non parlo a vanvera, io studio, dice Calderoli, e quando presenterò gli emendamenti chiederò che la sovrintendenza valuti come un palazzo di quel valore storico possa reggere quel carico di carta. Non colpisce ormai che un vicepresidente del Senato progetti un ostruzionismo che sfiora il sabotaggio, dice Messina, ma qui ci troviamo di fronte a un'altra domanda. Può un singolo senatore bloccare con un'alluvione di emendamenti una legge che non gli piace? E cosa succederebbe se da oggi in poi questa tecnica ostruzionistica venisse adottata per impedire che il Parlamento approvi la legge che divide le coscienze, a cominciare da quelle sulle unioni civili? La domanda naturalmente non riguarda il solo Calderoli, ma anche Forza Italia e SEL, due partiti che hanno depositato 1.000 emendamenti ciascuno. Al Nazareno vedremo anche il Cavaliere, dice invece Deborah Serracchiani in un'intervista a Tommaso Ciria. Ecco, chi presenta così tanti emendamenti dice non è credibile, è meglio dire che non vuole fare le riforme. Ancora su Repubblica, ancora rispetto alle cose che sono accadute ieri, asse opposizione ribelli PD, in 170 per il Senato elettivo, Renzi dice avrò comunque i numeri, 500.000 di emendamenti in commissione, Calderoli ne minaccia, come abbiamo visto, altre 6.000.000 per l'aula, Matteo e l'incubo della scissione, la sinistra vuole la crisi, la contromossa del Premier, nuovo dialogo con Berlusconi senza vincoli con Verdini, i bersaniani, dice, puntano solo a far saltare tutto e a colpire me. Il governo Renzi avrebbe voluto chiudere con il sì del Senato prima della pausa estiva, ma i veti incrociati, soprattutto in seno al PD, hanno imposto lo slittamento. Ieri si sono chiusi i termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge della Boschi, che è il ministro degli affari costituzionali, e ne sono stati depositati, come detto, 513.450. La seconda settimana di settembre riprende l'esame in commissione al Senato. L'obiettivo del governo è di portare la riforma in aula per i primi di ottobre. Ma dentro questo mare di emendamenti non sarà certamente facile muoversi. Giovanni Toti dice basta autarchia, Forza Italia pronta a sedersi al tavolo delle riforme. L'ex coordinatore, oggi governatore della Liguria, appunto dice che Forza Italia in questo tavolo si deve sedere. Proseguo su Repubblica perché su Repubblica si parla, come sugli altri giornali, in verità della rivoluzione Rai, di Dall'Orto e Maggioni, del via al valzer dei direttori. con il nuovo direttore generale che dice: dobbiamo cambiare, dovremo competere anche con Netflix, e a settembre annuncia i nuovi vertici di rete. C'è una interessante intervista a Renzo Arbore di Silvia Fumarola oggi sulla Repubblica, e Renzo Arbore, che di TV se ne intende, dice: alla TV pubblica serve il sorriso, se mi chiamano sono pronto. E a proposito della famosa frase "non è la BBC", lui dice: chi dice sempre che sia un esempio da seguire la vede poco, la BBC è una televisione noiosissima. Poi, a proposito del buon gusto, dice: si possono fare programmi di intrattenimento di buon gusto anche per fare concorrenza al web. E poi dice ancora che lui è a disposizione, se qualcuno mi vuole contattare non prenda la scossa. Causa terza età, il sottoscritto vede molta televisione ed è ridiventato un esperto. Ho solo una fastidiosa labirintite per questa composizione del CDA, non aiuta molto a guarire. In Rai si sorride poco, poi dice, questo vale sia per quelli che fanno la TV sia per quelli che la vedono. C'è un po' di finta allegria, ma sorrisi veri pochi. Ecco, una parola da recuperare è sorriso. Un'altra parola scomparsa, che mi auguro venga riciclata, dice Renzo Arbore, anzi modernamente resettata, è giusto e gusto. Se poi le due parole si accoppiano, ovvero se si mettono insieme il gusto e il sorriso, allora anche sorridere di gusto ha un senso, dice Renzo Arbore. E a proposito di Sud, Eugenio Corsio su Repubblica è andato a intervistare il commissario Unione Europea alle politiche regionali, Corina Cretu, che dice: aiutiamo l'Italia a spendere e molti fondi possono uscire dai vincoli di Bruxelles. Una delle prime mie iniziative quando sono diventata commissaria per le politiche regionali nel novembre 2014 è stata la creazione di un'unità operativa dedicata espressamente ad aiutare l'Italia e altri 7 paesi a utilizzare al meglio i fondi comunitari. La rumena Corina Cretu, appunto 48 anni, eurodeputata socialdemocratica ma soprattutto giornalista, conosce talmente bene la realtà del Mezzogiorno da non scambiare per piagnistei le denunce di Roberto Saviano, che legge in italiano dai tempi di Gomorra. Si è battuta come una leonessa e alla fine l'ha spuntata, scrive Occorsio su Repubblica di oggi, perché la Commissione mettesse le clausole di flessibilità necessarie perché non andasse smarrita l'ultima fetta dei fondi 2007-2013 in attesa di allocazione. È sufficiente, dice, che ci siano dei progetti giustificati e giudicati corretti dalla Commissione, come il caso dell'Italia. Basta avviarli anche in minima parte, ed è quello che appunto si augura il commissario europeo. Piano a settembre sul Sud, alta velocità sotto Eboli, piagnistei da rottamare, dice ancora Renzi, alla direzione del PD annunciando un masterplan. Non sia uno strumento di polemiche interne al partito, dice ancora. Il primo obiettivo del governo è quello di escludere dai vincoli del patto di stabilità i cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali europei per il Mezzogiorno. Il governo vuole rilanciare la regia nazionale dei fondi strutturali, premiando le amministrazioni che spendono di più e meglio e penalizzando invece quelle incapaci. Un altro obiettivo riguarda gli sconti fiscali e contributivi a chi investe in pianta stabile. Nel prorogare questi sconti, il governo potrebbe premiare in particolare il Mezzogiorno. Risorse doppie per le strade e nuovi cantieri ferroviari. Ecco la ricetta antideclino, ne scrive Valentina Conte su Repubblica, che dice che il CIPE approva il contratto di programma dell'ANAS, gran parte per il Sud, sì del governo il piano strategico per la portualità, alta velocità Napoli-Bari e Palermo-Messina. Ancora su Repubblica, vi ho detto della grande sfida americana di Trump, minacce, gaffe e insulti alle donne, Trump, superstar, vola nei sondaggi. Nel primo dibattito TV tra candidati del gruppo in corsa per la Casa Bianca, il miliardario si prende tutta la scena, sono pronto a correre, dice anche da indipendente. Ne parla Federico Rampini su Repubblica, che dice: se non mi scegliete come candidato repubblicano potrei correre da indipendente. E questo l'annuncio del magnate immobiliare Donald Trump è la vera bomba del primo dibattito televisivo nella sfida per la nomination. Le mie frasi sulle donne, dice Trump, il grande problema del paese è proprio quello di voler essere sempre politically correct. Caro Jeb, dice a Bush, gli ultimi mesi dell'amministrazione di tuo fratello sono stati davvero una catastrofe. Quando si hanno delle persone che tagliano la testa ai cristiani, non c'è tempo per il tono, dice Donald Trump. L'insostenibile leggerezza dei repubblicani condannati all'eterno show è l'analisi di Paul Krugman, che dice che le proposte elettorali di Bush o di Rubio sono estreme e irrazionali come quelle del magnate. Al di là della facciata, dice ancora il premio Nobel, se i candidati vogliono vincere le primarie non possono essere seri. È un paradosso, ma è proprio così. Non si può essere seri se si vogliono vincere le primarie. I dannati del chilometro 90, invece, sto parlando dell'incidente di ieri, dei tir ribaltati, dell'inferno sulla 1. Caos tra Parma e Piacenza, due vittime, decine di chilometri di coda. Italia spezzata in due per mezza giornata. Si rovescia un camion carico di maiali, paura sull'autostrada e oggi bollino nero perché si mette in viaggio. Lasciati al sole per ore, poteva scapparci il morto. È il racconto di Massimo Pisa, che parla dell'ira degli automobilisti. I tabelloni non segnalavano nulla e la stradale dice falso, le informazioni c'erano. La protezione civile dice abbiamo dovuto chiamare i volontari a casa, qualcosa non ha funzionato, indubbiamente a dovere. Vi dicevo dell'intervista fatta alla sorella di Andrea, stiamo parlando di Andrea Soldi, il ragazzo morto in seguito a TSO a Torino, che ha ucciso Andrea, dice a Gabriele Guccione, la sorella Maria Cristina, che ha ucciso Andrea, ora deve pagare, mio fratello malato, ma non violento. Andrea era lì disteso, scurissimo in volto, aveva le orecchie nere, tre cicatrici sul volto, una colonna di lividi attorno al collo e dei segni bianchi ai polsi. Mi sono chiesta cos'è successo, poi ho capito come l'avevano ucciso, morto soffocato, con la testa in giù sulla barella. Maria Cristina Soldi ha appena compiuto 50 anni, metà della sua vita l'ha passata con il fratello più piccolo di 5 anni, Andrea. Mai avrebbe immaginato di vederlo steso senza vita su una lettiga d'ospedale alla fine di un TSO eseguito da quello stesso Stato che in 26 anni di malattia è sempre stato assente. Andrea, dice la sorella, era un buono, lo è sempre stato. Fino al 1991 non era malato, era un ragazzo normale che andava al liceo, un ragazzo sportivo, giocava a calcio, faceva canoa, sciava. Era generoso, solo un po' ingenuo. La prima crisi di schizofrenia acuta è arrivata all'improvviso, durante il servizio di leva. Era dicembre, da una settimana non chiamava a casa e lui telefonava sempre. Così sono andato in caserma e ho chiesto di mio fratello. Me l'hanno fatto vedere ed era sul letto, in crisi catatonica da una settimana. Nessuno ci aveva avvertito. L'hanno ricoverato all'ospedale di Moncalieri e lì gli è stata diagnosticata la schizofrenia. Da allora è iniziato un lungo calvario. Andrea aveva 45 anni, ma era come se si fosse fermato a quei 19 anni. Non ci ha mai detto cos'era successo in quella caserma. La cosa terribile, dice la sorella, è che lo Stato non ha mai fatto niente per la nostra famiglia. Mio padre Renato, 80 anni, vedovo e solo. Era lui che doveva andare tutte le volte alla SL a chiedere che venisse fatta l'iniezione ad Andrea. Anche mercoledì scorso nessuno ci ha mai aiutato. Mio padre era distrutto. Avere un figlio così in Italia è allucinante, uccide tutti, uccide tutta la famiglia, è terribile. All'inizio, dice ancora Maria Cristina Soldi, ti vergogni, ti senti a disagio, tanti ti guardano male perché hai un fratello schizofrenico. È dura, tra curiosità, cattiveria e ignoranza. Poi scremi e ti accorgi delle persone che ti vogliono davvero bene. Ora possono farci tutte le condoglianze del mondo, ma noi siamo sempre stati e siamo sempre rimasti da soli. Sospesi intanto da servizio i tre agenti che hanno eseguito il TSO. È davvero una grande tragedia. Leggendo questa intervista resta un sapore molto agro nella bocca. Norvegia, vi dicevo che Repubblica con Andrea Tarquini è tornata a Utøya, dove i giovani si sono nuovamente riuniti dopo la tragedia di 4 anni fa. I ragazzi della gioventù laburista tornano sui luoghi della strage, ma quei momenti, dicono, non li dimenticheremo mai. Tra i mille di Utøya, nell'isola del terrore, siamo qui senza paura, oggi ha vinto la vita. Siria 20 anni, accoglie tutti col suo bel sorriso biondo, acqua e sapone all'imbarcazione, il vecchio piccolo traghetto. L'isola della morte vuole tornare a vivere. Eroe della classe operaia, è scritto sul beige della gioventù laburista norvegese che lei porta fiera al collo. Sai, dice ad Andrea Tarquini, ricordo ancora quel 22 luglio di 4 anni fa. Da sedicenne già militante ero alle mie parti su a nord, alla mia prima lezione di guida. Lo shock venne dall'autoradio accesa. Li conoscevo, Oggi ci riprendiamo la nostra utoia, vogliamo la vittoria della vita. Nuvole basse e appena 17 gradi ingrigiscono la bella estate e lo splendido paesaggio del fiordo collinoso tutto boschi a nord-ovest di Oslo, dove allora il neonazista solitario Breivik, arrivato con una falsa divisa da poliziotto, dopo massacri con le bombe nel cuore della capitale, radunò i giovani di sinistra nel loro camping scuola politico estiva. «Sono un agente speciale», disse, «venuti tutti a Brana, la spianata centrale, devo informarvi degli attentati», e cominciò a sparare sul mucchio. «Morite», diceva, «voi marxisti traditori della razza», e accanto a questo grido nacque una grande storia di dolore che ieri i giovani hanno cercato di cancellare con i fatti, ritrovandosi, cercando di parlare nuovamente di politica e cercando soprattutto di disegnare in modo diverso il futuro. Vi leggo sul Corriere della Sera un articolo di Angelo Panebianco a proposito del fronte per tornare al Senato elettivo e di Renzi che fa muro. Parla del partito fragile e dice: «È solo un paradosso il fatto che proprio nella fase in cui la leadership di Matteo Renzi sferza il Partito Democratico, puntando a farne il partito della nazione, appellativo nobile che in sostanza indica un puro partito pigliatutto capace di acchiappare consensi a destra e a sinistra, l'organizzazione», diceva Panebianco, «dello stesso partito, soprattutto alla periferia, entra in una crisi che appare irreversibile. La vicenda di Roma è solo la più eclatante». Non nel senso che tale crisi, dice Panebianco, starebbe per distruggere il partito, come sostengono i catastrofisti, ma nel senso che distrugge le radici, spezza gli ultimi legami che ancora collegavano il PD alle antiche formazioni di cui è l'erede. Diciamo che gli attuali sembrano essere i travagli destinati, se Renzi non viene prima fermato dai suoi nemici interni di partito, ad eliminare quelle connessioni col passato che fino ad oggi hanno resistito e che rendevano lecito definire il PD una formazione post-comunista. Come in tutti i luoghi comuni, anche in quello che assimila Renzi a Berlusconi, c'è, secondo Angelo Panebianco, qualcosa di vero. Il Corriere parla anche, attraverso l'articolo di Alessandra Aracchi, delle 8.000 scuole che sono fuori uso, il record al sud e nel Lazio. Scrive Alessandra Aracchi: «In Italia ci sono quasi 43.000 edifici scolastici, uno su cinque non è attivo, record al sud e nel Lazio. L'anagrafe degli edifici scolastici è prevista dall'articolo 7 della legge numero 23 del 1996, è da allora che avrebbe dovuto essere fatta e finalmente ci siamo arrivati», ha detto ieri il ministro Stefania Giannini. Il 55% delle scuole ha più di 40 anni e l'1%, cioè 430 edifici, è stato costruito prima del 1800. Soltanto una scuola su tre, dice il ministro, è stata costruita dopo il 1976. Preoccupanti i dati sulla sicurezza. Solo il 39% delle scuole ha il certificato di agibilità e abitabilità. Ma andiamo all'interno per vedere cosa scrive in particolare Alessandra Aracchi, perché dice che solo dopo 20 anni, appunto, è stata pubblicata l'anagrafe dell'edilizia e il record delle costruzioni non attive è in Sicilia, in Lazio e in Sardegna. Il 50% è la quota di edifici costruiti prima del 71, quando entra in vigore la normativa sul collaudo statico, e spiega che una su cinque di queste scuole non attive non si capisce bene se non attivo voglia dire abbandonato, diroccato o cos'altro. I misteri dell'edilizia. Al Ministero dell'Istruzione, dice, hanno già faticato non poco ad avere dai comuni e dalla provincia i dati per realizzare l'anagrafe scolastica. Il resto degli edifici sono di proprietà delle province, ma ben il 2% appartiene a società e privati. Se si vuole ripartire in un paese, bisogna indubbiamente ripartire anche dalla scuola, ma se si scopre che ben 430 strutture sono state realizzate prima del 1800 e che il 55% ha oltre 40 anni e che lo stato dei muri della scuola è questo, insomma, non c'è da essere molto ottimisti. C'è un intervento interessante di Andrea Riccardi sul Corriere di oggi a proposito della Siria. Scrive l'ex ministro: «Il nostro dovere è di proteggere i cristiani perseguitati. Siamo abituati alle cattive notizie della Siria, tanto abituati da essere distratti, avendo ormai quasi rinunciato alla soluzione di una guerra terribile, lunga ormai come la prima guerra mondiale. Pochi giorni fa», scrive Riccardi, «è avvenuto un altro rapimento di civili in Siria, circa 230 nel villaggio di Arkayetan, nella provincia di Homs. È la provincia che le truppe di Assad, appoggiate dagli Hezbollah, tentano di controllare per bloccare il passaggio tra Siria e frontiera libanese. In questo villaggio gli uomini del califfato hanno prelevato circa 60 cristiani accusati di intelligenza con il regime di Assad, e noi abbiamo il dovere», dice Riccardi, «di proteggerli». Marco, Imarisio torna invece sulle vite che sono nell'acqua, quei puntini nell'azzurro. Non ci restano che le fotografie, dice. Le parole non ci sono più d'aiuto, neppure quelle che noi media usiamo per rendere l'idea. I concetti di apocalisse, catombe o di vergogna sbiadiscono e perdono di forza davanti al cilicio e a quello che sta succedendo, perché continua a ripetersi questo esodo biblico in costante divenire che proprio per la sua continuità viene percepito come ripetitivo e quindi sempre più lontano da noi. La sua fazione genera una indifferenza che non è mai salvifica, perché quei bambini, quelle donne, quegli uomini continueranno ad arrivare, nonostante tutto e tutti. Anche questo ci dicono le immagini che li rappresentano come puntini neri nell'azzurro, impegnati a sopravvivere con la testa appena sopra il filo dell'acqua, alla ricerca di una zattera o di un appiglio, in quel combattimento contro il mare che non è più vita e non è ancora morte. Sanno cosa li aspetta, sono disposti a provarci, a riprovarci. L'emergenza, ecco un'altra formula il cui senso ormai evapora, non si può respingere, al massimo si può controllare, e dice ancora Imarisio sul Corriere, ma le promesse, come quella di usare i cani alle frontiere, vedi alle voci David Cameron, sono soltanto cattiva propaganda simile a quella che si ascolta nei dibattiti televisivi, ulteriore segno di un progressivo indurimento dei toni usati dalla politica nei confronti dei migranti. Vi volevo leggere però a proposito di questo dramma una parte dell'editoriale che ha scritto Marco Tarquinio, altra voce nota a voi ascoltatori di Prima Pagina, sull'Avvenire di oggi. Difficile dire quanti dei politici italiani ed europei, soprattutto da quelli inclini all'invettiva contro lo straniero clandestino, sappiano almeno qualcosa della condizione di vita dei Rohingya, migranti per forza, cioè per persecuzione, dalla natia terra birmana perché diversi per etnia e per religione islamica e ridotti al boat people, derelitto popolo delle barche e degli approdi sempre provvisori, perché da nessuno accolti. Difficile capire, scrive Tarquinio, quanti tra tutti costoro, così carichi di responsabilità e anche capaci di facili indignazioni, stiano prestando ascolto agli ennesimi terribili racconti delle sevizie fisiche e delle sofferenze morali impartite con metro razzista dai trafficanti di esseri umani e patite da profughi e migranti che ancora una volta hanno sfidato la morte attraversando il mare per bussare alle soglie dell'Italia e dell'Europa. È difficile, difficilissimo, scrive ancora Tarquinio, persino cogliere quanti stiano riflettendo e come anche noi abbiamo fatto, quanti stiano piangendo sullo stilicidio di morti di sole e di fatica degli uomini di un altro mondo, il terzo lo chiamano, che hanno accettato, per fame di dignità e di futuro, di sfiancarsi in lavori che troppi italiani ed europei di serie A considerano ormai da alieni. Difficile dire tutto questo perché il silenzio di indifferenza è incrinato quasi solo da battute polemiche d'occasione, un fruscio gelido e ostile, o all'opposto caldo e comprensivo, che però non cambia in alcun modo lo stato delle cose e accompagna il perpetuarsi dell'ingiustizia e del dolore. Vi dicevo della faida sinistra che commentate invece anche dal Messaggero con un articolo di Giovanni Sabatucci che dice quel tarlo che minaccia il partito cardine. Mettiamo pure da parte, dice, le metafore belliche, il Vietnam, il Napalm. Resta che nel Partito Democratico la tensione fra maggioranza e minoranza non accenna a stemperarsi, anzi si fa più acuta ogni giorno che passa, traendo alimento da tutti i temi, e sono tanti, che affollano l'agenda del Presidente del Consiglio, dalla scuola alle tasse, dalla RAI alle riforme istituzionali, in particolare al combinato fra nuova legge elettorale e nuovo Senato, che poi il terreno su cui lo scontro si annuncia più duro e decisivo. Renzi reagisce come al solito, rilanciando, infittisce il calendario degli impegni programmatici, rivendica, come ha fatto ieri in direzione, i risultati sinora ottenuti, lancia nuove sfide ancora su altri temi, la banda larga, il mezzogiorno, su cui il consenso in primo luogo del suo partito non dovrebbe venirgli a mancare. Ma l'opposizione interna non demorde, scrive Giovanni Sabatucci sul Messaggero, e il fantasma della scissione che tutti evitano di evocare esplicitamente, ma è sempre così alla vigilia delle scissioni vere, assume una consistenza inquietante. Non sarebbe certo uno scenario nuovo per la sinistra italiana, la cui storia, come noto, è costellata di dolorose fratture, per lo più lungo la discriminante fra riformisti e rivoluzionari. Ma in questo caso manca una motivazione ideologica forte. Nel PD tutti si dicono riformisti, a cominciare dal più autorevole esponente della minoranza, l'ex segretario Bersani, già riferimento dei riformisti nel vecchio PD, PDS e PC, però quel tarlo ormai minaccia il partito. Vittorio Feltri parla oggi sulla prima pagina del giornale delle barzellette di Matteo, dicendo che a suo modo Matteo Renzi è un genio, nessuno è più bravo di lui a raccontare barzellette, nemmeno Silvio Berlusconi, che nel ramo ha esperienza pluriannale. Il cavaliere, dice Feltri, la butta sul pecoreccio e strappa qualche risata. Il giovine premier invece va sul fiscale ed è sempre un irresistibile comico anche quando vorrebbe essere serio. È un attore, un esattore formidabile. Da un anno e mezzo circa proferisce bischerate con toni da profeta, seduce il proprio cerchio tragico, Maria Elena Boschi e Ferito Levarie, lo carica e salve un giorno sì e l'altro pure e organizza spettacoli pirotecnici qua e là con l'intento probabile di prendere in giro gli italiani, i quali all'inizio ne godevano, persuasi che a Roma, via Arno, fosse giunto il difensore dei portafogli nazionali. Adesso, dice Feltri, quando il premierino apre bocca non si odono più applausi, bensì sonori pernacchi. Vi dicevo che sull'Unità il direttore Erasmo D'Angelis dice: Salvini guarda questa foto, parliamo sempre della foto fatta in mare con questi piccoli puntolini che non sono, ahimè, gabbiani ma uomini, bambini, donne, e dice De Angelis: respingere i migranti è sempre un atto di guerra, si chiama violenza ed è uccidere, parole sante quelle di Papa Francesco. Ed è anche interessante vedere come l'Unità, il Manifesto e molti altri giornali legati certamente più alla sinistra diano molto spazio alle parole del Papa in questa vicenda. Sul Libero vi segnalo un articolo di Franco Bechis, il vice direttore, che dice: gli errori fatti dai giudici ci sono già costati 600 milioni, però nessuna toga ha pagato per questo un cent. Vi avevo detto dell'intervista del presidente dello Svimez, interessante al Manifesto. Lui dice che il sud è un land tedesco, però dice che su questo Renzi non ha una visione. Si parla anche sul Manifesto dei braccianti morti e del modello Puglia, l'altra faccia del cibo Expo. Siamo arrivati alle 8, per cui la rassegna stampa finisce qui. Ci sentiamo tra poco per il consueto filo diretto con gli ascoltatori.
Alberto Faustini, direttore del quotidiano Alto Adige, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.